Radio Immagina.
La settimana scientifica. Rotocalco di ricerca, innovazione e tecnologie.
Ben ritrovati a questa nuova puntata della rubrica La settimana scientifica condotta da Francesco Rea. Prima di iniziare vi ricordo che se volete scriverci, avete curiosità, domande da fare o anche solo intervenire, potete farlo all'indirizzo mail radio@immagina.eu. Iniziamo la puntata con la notizia che ha contrassegnato l'intera settimana: l'arrivo del rover della NASA Perseverance sul suolo marziano. Abbiamo chiesto un commento alla planetologa dell'Agenzia Spaziale Italiana, Eleonora Ammannito.
È stato veramente molto emozionante vedere i colleghi americani portare a compimento in modo così, diciamo, questo grande successo, un'operazione così complessa in questo modo.
Sono anche gli unici al mondo a esserci pienamente riusciti, facendogli atterrare i propri rover e lander senza danni. Siamo in attesa dei cinesi per capire se al loro primo tentativo riusciranno ad essere altrettanto bravi.
Sì, è vero, infatti c'è molta molta attesa per questa missione cinese, che per ora è tutto nominale, diciamo, sta procedendo tutto quanto come previsto. C'è stato l'inserimento in orbita qualche giorno fa e stanno piano piano facendo delle manovre di assestamento dell'orbita per posizionarsi nel modo ottimale per poi rilasciare il lander e il rover sulla superficie di Marte. E vedremo, questa operazione dovrebbe avvenire più o meno, per ora dicono intorno a maggio-giugno, perché vogliono avere un po' di tempo per fare delle immagini e cercare di capire il miglior sito di atterraggio. E quindi sì, c'è grande aspettativa, perché a quel punto gli americani perderebbero la loro, diciamo, unicità nella capacità di arrivare, di raggiungere in modo morbido la superficie del pianeta Marte, ma è tutto da dimostrare. Quindi insomma, bisogna aspettare e vedere se effettivamente riusciranno in questa grande impresa.
A proposito di siti di atterraggio, che peculiarità ha quello prescelto per Perseverance?
È un sito scientificamente molto interessante. Diciamo, è un sito nel quale si ritiene che ci sia stata nel passato di Marte moltissima acqua, addirittura un lago. Stiamo parlando di eventi eventualmente successi sulla superficie di Marte 3 miliardi e mezzo di anni fa, quindi parliamo di tantissimi anni. Però se è vero che c'è stata questa, diciamo, inondazione di acqua, soprattutto in quella zona, è molto probabile che se forme di vita si sono sviluppate sul pianeta, ci bisognerebbe trovare dei resti di queste forme di vita. Quindi è questo l'obiettivo del rover, è quello che stiamo cercando.
Da questo sito, dove appunto cercherà forme di vita, prenderà anche dei campioni che lascerà per una sonda futura che dovrebbe venirseli a riprendere, è corretto?
Sì, sì, assolutamente. Infatti questa missione che è appena atterrata su Marte è proprio il primo segmento di un'architettura di missione estremamente complessa, quella del Mars Sample Return, che dovrebbe portare tra 10 anni, quindi l'anno target che abbiamo in questo momento è il 2031, dovrebbe riportare dei campioni sulla Terra per poter poi essere analizzati. Perseverance è equipaggiato con dei cilindri, quindi dei portacampioni. Ci sono dei bracci robotici sul rover che preleveranno materiale, lo posizioneranno all'interno di questi cilindri che poi saranno sigillati. E rimarranno lì in attesa che verrà un secondo rover che dovrebbe partire. Il lancio della missione dovrebbe essere nel 2026, quindi questi campioni saranno poi recuperati, portati in orbita marziana e poi successivamente ritrasferiti verso la Terra e quindi poi portati sulla superficie della Terra. Come dicevo, l'architettura è estremamente complessa, prevede 3 missioni, quindi, di cui questa di ieri è la prima, quindi altre 2, e ci vorranno 10 anni per portare a termine tutta questa operazione.
Ecco, questa missione Mars Sample Return però prevede anche una collaborazione tra la NASA e l'Europa, proprio per la sua complessità.
È una vera e propria avventura, è così complessa e costosa che un'agenzia da sola, anche la NASA, non potrebbe certo portarla avanti, quindi è un'avventura combinata tra NASA ed ESA, Diciamo, questo primo segmento, la parte di Perseverance, è stata portata avanti principalmente da NASA, ma poi il contributo di ESA si vedrà molto nella parte invece di recupero dei campioni e trasferimento dei campioni verso Terra.
Ecco, parlando di Europa, andando a chiudere, siamo in attesa del lancio della missione ExoMars. Quando è previsto?
È previsto nel 2022.
Qual è diciamo, la differenza tra come dire, il rover della NASA e appunto il rover di ExoMars? Anche il rover di ExoMars va a fare carotaggio per analisi in situ dei campioni marziani.
Sì, è vero. Infatti l'obiettivo di entrambe le missioni è comunque un obiettivo principalmente astrobiologico, quindi lo scopo è sempre quello di cercare tracce di vita passata o addirittura presente sul pianeta Marte. La differenza è proprio è una differenza proprio nella filosofia e nell'approccio a questo tipo di studi, perché mentre Perseverance ha principalmente lo scopo di creare delle misure di contesto per i campioni che si stanno recuperando, che poi saranno analizzati a terra, invece ExoMars, soprattutto la parte il rover, avrà il compito di analizzarli in loco, quindi è equipaggiato con un laboratorio automatizzato che si trova sul rover. I campioni che saranno prelevati dalla sottosuperficie saranno analizzati su Marte e sulla Terra avremo l'invio dei dati.
Eleonora Mannito, io la ringrazio e spero di avere modo con lei anche di commentare l'ammartaggio eventuale di Tianwen 1 della missione cinese. Le auguro un buon proseguimento di giornata.
Grazie a lei, grazie di questa chiacchierata e sì, infatti siamo tutti quanti in attesa dei cinesi e speriamo bene anche per loro. Grazie.
Grazie.
Radio Immagina.
Restando sempre in rassegna stampa, c'è da segnalare il numero monografico di AirPress di questa settimana, un numero con molte firme importanti che dà un quadro complessivo del sistema della difesa ma anche dello spazio. Tra gli autori in questo numero c'è il responsabile dell'aerospazio del Partito Democratico, Daniele Marantelli, al quale abbiamo chiesto un'opinione su questa pubblicazione.
Direi che è un numero particolarmente interessante perché riprende contributi di personalità di primo piano, a partire da Prodi, ma anche Mosca Moschini, Graziano, Nones, Margelletti, così come quello dello stesso Alessandro Profumo. C'è un filo che lega queste riflessioni, quello relativo al ruolo rilevante della Unione Europea come pilastro della politica di sicurezza e di difesa del nostro paese, con un'attenzione particolare, per esempio, nel contributo di Michele Nones relativo all'esigenza, pur dentro questo quadro, di mantenere un rapporto positivo tra l'Italia e la Gran Bretagna. Io credo che siano riflessioni assolutamente utili e condivisibili, perché anche di fronte ai grandi cambiamenti che stanno già intervenendo e che la pandemia ha già determinato in ordine ai rapporti geopolitici del mondo, è del tutto chiaro che l'Unione Europea dovrà assumere un ruolo sempre più rilevante anche in questo settore, se vuole continuare ad essere l'importante difensore e presidio dei diritti umani che ha svolto finora nel mondo e che dovrà svolgere anche in futuro.
Lei ha citato Prodi, Prodi parla della necessità di una difesa comune. L'Europa fa attività anche relativamente allo spazio, attività comuni come l'osservazione satellitare, Galileo, eccetera, però poi non ha una politica dello spazio, se non quella affidata all'Agenzia Spaziale Europea, che però nel contesto internazionale non è abbastanza forte per poter essere paritaria.
Ma sa, noi partendo dall'Italia credo che dovremmo perseguire i programmi bilaterali che abbiamo con protagonisti consolidati come gli Stati Uniti, la Russia, il Giappone, altri in rapida crescita come la Cina, la Corea e gli Emirati Arabi Uniti, ma mi creda che il nostro interlocutore naturale è e rimane l'Europa, perché lì credo noi dobbiamo impegnare le nostre risorse migliori con maggiore realismo di quanto non sia avvenuto finora. Lei sa, ne avevamo già parlato una precedente occasione, che per l'ESA e la sua direzione non è andata proprio benissimo. Credo che ci siano margini da recuperare, perché questo settore non si limita diciamo così ad affrontare programmi relativi all'osservazione e al controllo della Terra, ma come in maniera efficace ha ricordato per esempio il Presidente del Consiglio ieri nel suo intervento al Senato, ha detto con chiarezza che la digitalizzazione, la salute, l'energia, l'agricoltura, la scuola e l'aerospazio sono diverse facce di una sfida che vede al centro l'ecosistema in cui si svilupperanno tutte le azioni umane. Ecco, io credo che questo sia il cuore del problema. Intorno adesso credo dovremo orientare le nostre politiche anche a livello europeo, sempre in maniera più convinta.
Ecco, il presidente Violante però faceva notare in un'intervista nei numeri scorsi che l'Agenzia Spaziale Europea non è l'Agenzia Spaziale dell'Unione Europea, e questo può rappresentare un problema.
Ah certo, non c'è dubbio. Io credo che su questo occorra fare dei passi avanti e contribuire sempre di più a una politica della Commissione. Del resto io credo che sia una sfida anche per lo stesso commissario Breton, che deve sempre più mettere al centro politiche dell'Unione Europea, pur comprensibilmente attento al ruolo e alla forza che in questo campo ha il suo paese di origine, che è la Francia, insomma.
Se lei dovesse dare un consiglio al Presidente del Consiglio, scusate il gioco di parole, Draghi, per quanto riguarda il settore aerospaziale italiano, quale sarebbe il primo consiglio che darebbe a lui?
Ma io credo che non abbia bisogno di consigli, perché ieri ha detto delle cose sacrosante che io condivido e che ho scritto anche insieme ad altri esponenti del PD, del governo, del mondo, del settore, da qualche mese a questa parte, e cioè che la politica per lo spazio, così come quella degli esteri, difesa e sicurezza, è un patrimonio unitario di tutto il paese, ma che è anche una tra le frontiere più avanzate della ricerca, perché la pandemia ha dimostrato che se si è potuto disporre di vaccini in tempi eccezionalmente brevi, anche grazie agli strumenti che sono utilizzati abitualmente in questo settore. In più, questo è un tema che influisce in pieno sulla vita concreta delle persone grazie alle sue applicazioni, la salute, l'ambiente, l'agricoltura, il territorio. Quindi io credo che già nell'intervento di ieri la tematica sia stata impostata correttamente. Perché? Perché non siamo in presenza soltanto della seconda industria del paese, ma siamo in presenza di un comparto che è quello che reagisce nella maniera più rapida all'innovazione tecnologica, e quindi ogni spreco che noi facciamo anche in questo campo è un torto che facciamo alle nuove generazioni, è una sottrazione dei loro diritti. Così è stato detto e questo io lo condivido in pieno.
Immagino che questi temi siano, e queste sue affermazioni siano, al centro dell'articolo che lei ha scritto per questo numero di AirPress.
Sì, l'ho scritto qualche settimana fa, quindi non ho, come dire, scopiazzato interventi recenti o recentissimo come quello di ieri. E, ho cercato di dare un contributo anche di idee, perché in un mondo che cambia c'è una grande occasione anche per partiti nello svolgere una funzione nuova, che non è quella di gestori del potere, di occupazione con i loro addetti, di postazioni nelle aziende pubbliche o private, magari a partire dalla stessa sanità. Settori nei quali spesso viene premiata la fedeltà a scapito della competenza. Io credo che questo sia un lusso che non possiamo più permetterci. Penso invece che i partiti debbano essere un luogo di partecipazione per elaborare idee, formare e crescere le persone, e in questo senso il contributo che deve dare il Partito Democratico, a mio giudizio, è antico e moderno allo stesso tempo, è quello di combattere le povertà, le ingiustizie e le disuguaglianze. Mi ha colpito un bellissimo scritto della scrittrice indiana che ho citato in altre circostanze. Questa scrittrice si chiama Arundhati Roy e ha scritto che la pandemia è un cancello tra un mondo e un altro. Possiamo attraversarlo trascinandoci dietro le carcasse del nostro odio, dei nostri pregiudizi, le nostre banche dati, le nostre vecchie idee, i nostri fiumi morti, i cieli fumosi. Oppure possiamo attraversarlo con un bagaglio più leggero, pronti a immaginare un mondo diverso e lottare per averlo. Ecco, io sono assolutamente d'accordo, questa non è retorica, questa dovrebbe essere la missione fondamentale per una forza democratica e progressista, cioè quella di combattere povertà, vecchie e nuove disuguaglianze e ingiustizie, non il benessere e il progresso. Io credo che lo spazio, l'aerospazio, siano il campo naturale dell'impegno di una forza progressista che ha lo sguardo rivolto verso il futuro come il Partito Democratico.
Bene, allora nel ringraziare l'onorevole Marantelli, lo ricordo, responsabile aerospazio del Partito Democratico, vi ricordo anche appunto che questa settimana potete trovare questo numero dedicato di AirPress, una sorta di numero monografico dove lo stesso Marantelli ha espresso la propria opinione. Onorevole, la ringrazio molto e le auguro un buon proseguimento di giornata.
Grazie a lei e mi associo ai complimenti per questo numero monografico che è davvero fatto molto bene e che vale la pena leggere.
La settimana scientifica. Rotocalco di ricerca, innovazione e tecnologie.
Ed ora cedo la parola alla collega Giulia Bonelli e al suo ospite.
Bentornati su Radio Immagina. Tra gli ospiti di questa settimana abbiamo Tito Baldini, psicoanalista, membro della SPI, la Società Psicoanalitica Italiana, e dell'Associazione Romana per la Psicoterapia dell'Adolescenza. Buongiorno, dottor Baldini, grazie per essere qui con noi oggi.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Allora, recentemente, dottor Baldini, lei ha scritto una lettera aperta a Repubblica dal titolo «Lo strazio dei giovani, salviamo prima loro», e riferendosi a una delle conseguenze, diciamo, meno discusse eppure drammatiche della pandemia, ovvero gli effetti psicologici dell'isolamento sociale sugli adolescenti. Qual è il messaggio che ha voluto lanciare? Perché questo appello?
Perché ritengo che, parallela alla pandemia organica, se ne stia sviluppando una psichica transgenerazionale di cui nessuno si sta occupando, nonostante gli evidenti segnali, e che essa agirà nel profondo e nelle generazioni.
Chi era Winnicott che ha nominato? Perché ha avuto questo ruolo così importante?
Winnicott era uno psicoanalista inglese, uno dei più accreditati psicoanalisti dopo Freud. Si spendeva moltissimo per il sociale ed è famoso in tutto il mondo, ma collaborava alla psicoanalisi all'epoca molto con il governo britannico e anche dopo.
Nella sua proposta concreta su Repubblica, lei parlava anche appunto di un programma molto specifico, molto pratico. Nel suo prima loro si riferiva anche a una campagna vaccinale che tenesse conto di questa difficoltà e che quindi vaccinasse prima i giovani, dopo ovviamente le categorie a rischio e gli operatori sanitari. Ad oggi però in Italia i cittadini che hanno ricevuto già la seconda dose di vaccino e quindi che possono essere considerati immuni sono ancora molto pochi, parliamo del 2% della popolazione italiana, e soprattutto il dibattito della comunità scientifica ruota attorno al fatto che ancora non conosciamo gli effetti dei vaccini sulla trasmissibilità del virus. Quindi, diciamo, vaccinare prima i giovani non sembra un programma sostenibile nel qui ed ora, immediatamente realizzabile.
Sì, la mia era anche una provocazione per fermare la macchina dell'agire concreto, fermarci tutti, Giulia, e innalzare il pensiero. Il mio messaggio era teso a far sentire ai politici la necessità di collaborare con gli psicoanalisti in qualità di consulenti, realizzando con essi dei gruppi di lavoro veri e utilissimi pensatoi, e far sentire al mondo civile l'utilità di richiedere tali collaborazioni a quello politico che lo rappresenta.
Ecco, nell'ambito di questo pensatoi, immagina anche qualcosa di pratico nel frattempo, quindi prima che si possa arrivare a un'immunità effettiva e quindi a una possibilità di vaccinare i giovani.
Sì, in sicurezza riunirli dal vivo, farli parlare e ascoltarli attentamente, rendere a loro e al nostro cospetto verbalizzabile e condivisibile tanta sofferenza interna, e investire energie per riaprire tutte le realtà aggregative giovanili, scuole e università, sport e attività sociali, in presenza, con attivi sistemi di messa in sicurezza, e appena possibile vaccini per loro. Vede, questi figli non hanno più il corpo, i corpi e il gruppo. Corpo, corpi e gruppo sono i tre elementi costitutivi della psiche in età evolutiva, specialmente in adolescenza e in giovane adultità. La loro esperienza psichica nell'attuale solitudine generazionale risulta totalmente priva di risonanza e declina in una pericolosa nihilistica perdita di senso di tutto. Questi figli non hanno più la coniugalità e la sessualità nell'incontro dei corpi. È uno stupro quello subito. E le conseguenze di tale violenza dell'anima si portano delle generazioni. Dobbiamo fare attenzione.
Ecco, questo appello a fare molta attenzione, a prendere molto sul serio questa situazione drammatica, lei l'ha espresso anche in un articolo più lungo rispetto alla lettera su Repubblica che è apparso recentemente sul sito del Centro Psicoanalitico di Roma. E su questo volevo chiederle, tutte queste conseguenze drammatiche dell'isolamento sociale possono essere considerate, secondo lei, soltanto la punta dell'iceberg, quindi di un disagio più capillare e di cui si parla poco?
Ecco, vede Giulia, anche il coronavirus per me è l'iceberg e non la sua punta. La scelta planetaria integrale e non ponderata dell'applicazione di un modello sociale sostanzialmente centrato sui consumi produce conseguenze gravi sulla struttura stessa della psiche. Essa infatti si fonda sull'assenza di qualcosa che c'era e poi non c'è più, e con uno sforzo possibile, una frustrazione gestibile, la rappresentiamo, realizzando appunto la psiche, cioè una rappresentazione di ciò che c'era. Nel momento in cui senti il dolore dell'assenza e sviluppi la rappresentazione, in quel momento lì delicato, il consumismo ci ha messo il bisogno di ricorrere ad un nuovo oggetto, una seduzione di fatto, collocato al posto di quell'assente. Di fatto la psiche era la nemica del consumismo ed è stata attaccata frontalmente. E ciò ha prodotto effetti a catena, come la scansonata abbiura dei garanti metasociali, quali l'istanza paterna, la scuola e l'istruzione, lo Stato e i suoi organi, il sapere, la differenziazione tra i sessi e le generazioni. Basti pensare all'evidente fragilità psichica di chi attualmente amministra la nostra politica nazionale, per farsi un'idea. Soggetti preda dei propri narcisismi, privi di spessore interno, di capacità di sguardi alti sui fenomeni, estranei alla cultura e al senso del noi. Questo è l'iceberg, cambia. E Trump ne è un esempio. Miopi, ce ne accorgiamo tardi, coi motori del Titanic a tutta potenza. L'attuale pandemia, a volerla capire, squarcia il velo sulla realtà della presenza di una pandemia più insinuosa, attiva e operante da tempo, che tendenzialmente ci assottiglia il dispositivo psichico, la nostra più grande risorsa come esseri umani.
Lo ricordiamo agli ascoltatori, siamo a colloquio con Tito Baldini, psicoanalista, e stiamo parlando di uno degli aspetti meno trattati della pandemia, ma altrettanto gravi, che è l'effetto psicologico, ma appunto inteso in senso ampio, della pandemia sugli adolescenti. E dottor Baldini, anche un argomento che è stato dibattuto in termini o bianco o nero, scuola aperta o scuola chiusa?
Sì, quell'argomento è stato solamente oggetto di posizioni demagogiche. Purtroppo è finito nel tritacarne della politica, della visibilità a tutti i costi di una fazione contro un'altra. Non c'è stato un attento esame della condizione dei giovani.
I primi dati su questo stanno anche cominciando ad arrivare e sono molto preoccupanti. Ad esempio Stefano Vicari, che è responsabile di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza dell'ospedale Bambino Gesù di Roma, recentemente ha parlato di un aumento del 30% solo nel suo reparto di tentativi di suicidio e autolesionismo tra i giovanissimi, tra gli adolescenti. Ecco, dal suo punto di vista di psicoanalista, quanto era prevedibile, in un certo senso, questo triste bilancio?
Sì, guardi, noi psicoanalisti lo prevedevamo. Noi seguivamo l'Italia in crisi anche per via di un intervento di aiuto gratuito sul territorio per chiunque avesse avuto bisogno di noi, svolto in collaborazione col Ministero della Salute, del resto. Noi analizziamo i fenomeni psicosociali e siamo a disposizione per dare una mano con i nostri studi comprensivi di proiezioni dal passato al futuro. Il limite, come le dicevo, è nella collaborazione, nel poter contribuire a orientare chi prende decisioni politiche.
Voi però avete anche dei dati empirici. Prima nominava un aiuto che alcuni di voi hanno dato anche gratuitamente alle persone che più soffrivano in questo periodo. Ecco, quali sono i dati empirici di un anno di pandemia rispetto al disagio psichico degli adolescenti?
Guardi, questo ancora non lo so, perché sono fenomeni che dobbiamo studiare da un punto di vista della ricerca. Si può parlare in altri termini, dalla nostra esperienza su altri dati empirici e, come dire, considerazioni psicoanalitiche a seguito della loro elaborazione, possiamo dire, ragazzi, dobbiamo starci molto attenti, perché abbiamo capito che trascurare le generazioni in fase evolutiva determina dei danni sulle persone e sulle società. Dobbiamo mettere insieme gli storici, gli psicoanalisti, i sociologi, i filosofi, i politici e ragionare tutti insieme sui fenomeni. Questo manca, manca il pensiero nelle cose che capitano. Che ci sia la pandemia, studiosi del clima, etologi lo stanno prevedendo da tempo. Allora, che ci siano pandemie psichiche, gli psicoanalisti ne parlano da tempo. La questione è chi ci ascolta. I politici dovrebbero internazionalmente, abbattendo delle barriere banalmente costruite dagli umani, dovrebbero ragionare insieme. Quindi, come dire, realtà culturali che si mettano insieme per poter far progredire l'umanità prendendo molto spunto da ciò che c'è stato. La psicanalisi si basa su questo, va indietro per dare un senso al presente e una possibilità al futuro.
E proprio rispetto alla collaborazione, però, nelle squadre di lavoro oggi, in generale nelle tavole tecniche che stanno mettendo a punto le strategie sanitarie e anche politiche sociali per affrontare la pandemia, manca in realtà una figura come la sua. E in generale è un po' come se la cosiddetta salute mentale, intesa in senso ampio, non fosse considerata realmente parte di questa emergenza sanitaria. E quindi, secondo lei, quali sono i rischi di questo approccio, ma anche in realtà i possibili vantaggi di cambiare questa rotta e ascoltare la psicoanalisi prima?
Guardi Giulia, io penso che tutta la nostra intervista le stia rispondendo, quindi con un'altra delle mie provocazioni le dico... E anche la sua domanda nella risposta che le do, insomma.
Ecco, e quindi accettando questa provocazione le chiedo un po' di guardare indietro rispetto a ciò che lei sa e raccontarci un po' di cosa è successo in passato. La storia spesso si dice si ripete. Ecco, in passato ignorare il disagio delle nuove generazioni ha avuto, abbiamo visto, un prezzo altissimo dal dopoguerra agli anni di piombo fino ad arrivare al moderno terrorismo. Secondo lei, la psicoanalisi che cosa ha capito di quelle epoche che potrebbe anche essere applicato oggi per comprendere e quindi arginare gli effetti psicologici sui giovani della pandemia?
Tempo fa, in un libro che si chiama Ragazzi al limite, ho analizzato scientificamente il fenomeno del terrorismo nostrano degli anni 70 e 80 del secolo scorso, centinaia e centinaia di morti, spesso giovani e giovanissimi, stragi e assassini mirati. Questo io, vabbè, che non sono nessuno. Guttone in Francia l'ha fatto con i ragazzi francesi che adesso partono per la Jihad. Sono sempre giovani non ascoltati, anche questi, ed emarginati, e alla fine colpiscono lo Stato, distruggendo e distruggendosi. Lo Stato francese ha incaricato Guttone e lui con qualche intervento sui ragazzi e sulle loro famiglie ha risolto il problema. Vede, Guttone è uno psicoanalista di adolescenti, abbastanza famoso tra l'altro, e lo Stato francese, seppur in ritardo, collabora con lui. Da noi questo non avviene. Noi psicoanalisti non stiamo nei nostri studi e basta, ma da quei nostri laboratori di umanità e da molto altro siamo nella vita sociale e civile. E possiamo col nostro sguardo permettere osservazioni allo stesso tempo profonde e lungimiranti, perché la profondità è lungimiranza. La psicanalisi ha capito che se trascuri le reazioni nel mondo interno ai fenomeni sociali difficili o traumatici, le conseguenze nel tempo e nelle generazioni possono divenire devastanti e la psicanalisi si spende al fine di intervenire prima.
Benissimo, e noi ci auguriamo che con questo intervento si possa anche invitare ad ascoltare quello che la psicoanalisi ha da dire in questa fase delicatissima che stiamo vivendo. Noi ringraziamo il dottor Tito Baldini, psicoanalista, per essere stato con noi oggi, grazie e alla prossima.
Grazie a lei e grazie agli ascoltatori, con piacere alla prossima.
Radio Immagina.
Concludiamo questa puntata tornando a conversare con Antonio Serra e Luca Del Savio della Bonelli Editore.
Ecco, Antonio Serra, c'è un recupero anche culturale di tra scienza e le culture umanistiche che prima facevano parte del nostro DNA, perché poi Galileo scriveva in italiano correttamente e anche in maniera molto, diciamo, romanzata, con una bella scrittura di scienza, e viceversa, c'erano grandi artisti che, come dire, dovevano avere a che fare con la fisica per far sì che le proprie cupole rimanessero integre fino ad oggi. Okay. Stiamo un po' recuperando questo rapporto che avevamo forse un po' perso?
Ma io penso assolutamente di sì. È chiaro che in questo siamo molto aiutati dalla tecnologia che ci circonda, no? Per cui stiamo parlando di epoche, quelle che citi tu, dove i calcoli statici andavano fatti a mano. Oggi penso sia molto difficile trovare qualcuno disponibile a fare un calcolo di questo tipo a mano. Nello stesso tempo però, secondo me, abbiamo una più precisa coscienza di dove ci può portare la tecnologia. C'è molto ottimismo, io penso a queste figure che esistevano ai miei tempi soltanto nella letteratura fantascientifica, penso ai romanzi di Robert Heinlein, no? Dove c'era sempre questo elemento del privato dotato di danaro, del, chiamiamolo miliardario, che poteva permettersi di andare sulla Luna, di costruire le autostrade mobili, di fare no, la macchina del tempo e così via, eccetera. E adesso penso appunto ai vari Bezos, Elon Musk e così via, eccetera, e penso questi stanno facendo esattamente questa cosa. Sta succedendo sotto i miei occhi, no? Qualcosa che tu pensa, per dire come è cambiato il mondo, quando si giudicavano certi romanzi in passato si diceva vedi, questo autore ha sbagliato, non ha intuito la cosa giusta, no? Ad esempio nei romanzi di Heinlein si va sulla Luna, appunto ci vanno i privati sulla Luna, no? Ecco. E tu dici, no, vedi, solo lo Stato può andare sulla Luna perché ha i soldi per investire una cosa del genere. Allora è vero che siamo andati sulla Luna, sono stati gli Stati Uniti, ma è anche vero che ora se ci torneremo anche grazie ai privati, quindi certo. Alla fine Heinlein non aveva torto. Cito sempre un romanzo di Verne che si intitola Il castello dei Carpazi, che è considerato uno dei suoi romanzi minori, dove Verne si immagina gli ologrammi per giustificare una storia di fantasmi. Lui scrive una storia di fantasmi e alla fine noi scopriamo che il fantasma nasce da una coordinazione tra un suono che viene da un grammofono e un proiettore che usa un prisma per trasmettere l'immagine, no? E anche quello lì, quando uscì, si disse qua non ci ha azzeccato, invece ci aveva azzeccato, sì. Insomma, dipende dal tempo in cui guardi le cose, la scienza è sempre un passo avanti a noi.
Assolutamente, e a questo proposito, Luca Del Savio, quanto anche la scienza, l'evoluzione tecnologica ha modificato il mondo del fumetto dal punto di vista operativo?
Sicuramente parecchio, cambiando proprio alcuni passaggi nel lavoro di tutti i giorni, e tra cui uno che citava anche prima Antonio, che è quello semplicemente di documentazione, nel senso che tutti i nostri autori per tantissimi anni hanno raccolto libri, hanno raccolto documentazione, film, qualunque cosa, un catalogo potesse interessare e riguardare un argomento che magari poteva rientrare nelle loro storie, e hanno quindi, come vedete anche alle spalle di Antonio mio, un sacco di volumi, un sacco di libri da poter consultare allungando la mano o se no andando ad acquistare un po' in tutte le parti del mondo. Con l'avvento di internet ovviamente questo lavoro di documentazione si è molto semplificato, e quindi anche da parte di chi scrive una storia fornire del materiale visivo di riferimento a chi la dovrà disegnare è diventato più semplice. Si perde comunque un sacco di tempo se uno vuole fare delle ricerche precise, approfondite, eccetera, però è chiaro che è molto molto più facile trovare immagini e documenti di riferimento e inviarli rapidamente tramite il cyberspazio, diciamo così. Nel lavoro di tutti i giorni, tra le cose che sono cambiate soltanto in tempi recenti per quanto riguarda Sergio Bonelli editore, altri editori, diciamo, e altri autori rispetto ai nostri lavorano magari già da molto più tempo con materiali digitali, adesso lavoriamo, mentre prima era tutto carta, forbici, colla, matite, chine, ora molti di questi passaggi vengono saltati perché si lavora direttamente su delle tavolette grafiche che permettono obiettivamente quelli che una volta sarebbero stati dei miracoli, quindi cancellazioni senza sporchi, ripensamenti in caso di errori da correggere, e anche degli artifici grafici come l'applicazione di retini, effetti speciali, chiamiamoli così, che una volta venivano fatti sovrapponendo proprio delle trame di retino tra di loro che erano adesive. Ora questi adesivi esistono ancora, ma praticamente non vengono quasi più utilizzati, e sono sostituiti proprio da una serie di pattern e di texture che possono essere elaborati con dei programmi di elaborazione elettronica delle immagini. Questo ha cambiato davvero tanto anche il lavoro di tutti i giorni in redazione.
Ecco, Antonio Serra, vi costringe a essere più creativi le molte opportunità che il digitale vi dà?
Allora, da un lato ci consente di preoccuparci meno rispetto al passato, cioè rispetto al passato magari scrivevo una cosa e dicevo chissà come viene, no? Chissà se si riesce a realizzarlo. Adesso sono abbastanza più sereno che si possa realizzare. Non è facile, nel senso che ci sono sfide sempre complesse da affrontare. Una cosa nella quale ci costringe a essere più creativi è sicuramente il fatto che, ad esempio, io parlo di una cosa che non mi riguarda direttamente, io faccio fumetti di fantascienza, però pensa soltanto all'indagine poliziesca, quanto è cambiata. E noi dobbiamo, e noi invece pubblichiamo tantissimi fumetti polizieschi, no? È veramente complicato oggi stare al passo con lo sviluppo della tecnologia e riuscire a scrivere delle storie che risultino credibili rispetto a un'indagine moderna, cioè che non è quella fatta, come si diceva, no, con i piedi, con un tempo, no, andando in giro e facendo domande, diciamo, ecco. Quindi ci costringe a cambiare molto il mondo nel quale si muovono i nostri personaggi, costantemente. È una sfida molto, molto intrigante, insomma. Ecco. Ammetto, ad esempio, io ammetto che, per dire, senza voler tirare in ballo esattamente le cose che stiamo vivendo oggi, però la situazione che ci è venuta a creare con la pandemia ci ha messo davanti al fatto che, per quanto le pandemie si fosse narrato in tantissimi libri e in tantissimi fumetti e in tantissimi film, mai si era narrato quello che ci sta capitando, no? Cioè il durante della pandemia. Di solito il film comincia dopo la pandemia già finita e con i pochi sopravvissuti, dei quali che diventano i nostri eroi, che riescono a risolvere miracolosamente il problema. Invece risolverlo in corsa dimostra che possiamo raccontare anche un mondo del tutto diverso, e non c'è dubbio che, per dirne una, io stesso, che pure ormai ho una certa età, mi sono venute in mente delle idee, che non sono delle idee di come raccontare quello che sta capitando adesso, ma sono idee di come potrebbe essere un mondo di domani che ha vissuto questa esperienza, no? E questo ci sposta, ci porta continuamente a immaginare cose nuove, magari non giuste, come abbiamo imparato, magari non erano giuste, però sempre, come dire, speriamo interessanti per chi ci vuole seguire, che vuole sentirsi raccontare delle storie.
Radio Immagina.
La settimana scientifica. Rotocalco di ricerca, innovazione e tecnologie.
Concludiamo qui, vi ricordo il nostro indirizzo mail radio@immagina.eu, qualsiasi informazione, curiosità, domanda o suggerimento da darci sarà sempre ben accolto. Francesco Rea vi ringrazia dell'ascolto e vi dà appuntamento alla settimana prossima.